Laudetur Jesus Christus.
Lunedì 5 giugno, i titoli del radiogiornale della Radio Vaticana. Il Papa affida Maria all'Ucraina e ai popoli in guerra e prega per le vittime dell'incidente ferroviario in India. Mosca annuncia: è iniziata la controffensiva ucraina, bombe su Kharkiv, vittime tra i civili. Francesco, Dio e amore, come lui teniamo la porta sempre aperta per accogliere tutti. Sono le 8:36 secondi, buongiorno da Michele Raviar. In apertura di giornale le parole di Papa Francesco di ieri dopo la preghiera mariana dell'Angelus. Il pensiero del pontefice è andato alle popolazioni colpite dalla guerra, in special modo a quella ucraina e alle vittime del grave incidente ferroviario avvenuto in India. Il servizio di Marco Guerra.
Dalla finestra del Palazzo Apostolico, Papa Francesco, nel salutare i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri presenti in Piazza San Pietro, ha affidato alla Vergine Maria tutte le popolazioni colpite dai conflitti, con una menzione particolare a quella ucraina.
Un saluto speciale ai rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, la Virgo Fidelis, che è vostra patrona, protegga voi e vostre famiglie. A lei, madre premurosa, affido le popolazioni provate dal flagello della guerra, specialmente la cara e martoriata Ucraina.
Francesco ha inoltre pregato per le vittime dell'incidente ferroviario avvenuto venerdì nello stato indiano dell'Orissa, uno dei più gravi della storia del paese asiatico, che ha visto coinvolti due treni passeggeri.
Assicuro la mia preghiera per le numerose vittime dell'incidente ferroviario avvenuto due giorni fa in India. Sono vicino ai feriti e ai familiari. Padre Celeste, accolga nel suo regno le anime dei defunti.
E le vittime dell'incidente ferroviario in India sono 275, circa 900 i feriti. Le cause dello scontro sarebbero da individuare in un errore umano nella gestione della segnaletica. Sarebbe dunque iniziata l'offensiva ucraina su larga scala. Ad annunciarlo è Mosca, mentre Kiev fa sapere di aver respinto tutti gli attacchi dei russi ad est. Il servizio è di Andrea De Angelis.
Secondo l'annuncio del Ministero della Difesa russo, è in corso un'offensiva ucraina su vasta scala iniziata nelle ultime ore. Mosca fa sapere di aver respinto l'attacco delle forze ucraine a Donetsk mentre i combattimenti si intensificavano lungo il confine. Kiev da settimane prepara una grande controffensiva, ma l'esercito ucraino ha recentemente affermato che non ci sarebbe stato alcun annuncio sull'inizio delle manovre. Intanto il capo e fondatore della milizia mercenaria Wagner, Prigozhin, ha confermato che la periferia sud-occidentale di Bakhmut è tornata sotto il controllo delle forze ucraine. Un impianto per la produzione di energia si è incendiato in seguito a un attacco con drone nell'area russa di Belgorod, lo ha reso noto il governatore della regione. E due droni sono caduti su una strada a scorrimento veloce nella regione russa di Kaluga, che a nord confina con Mosca. La zona è stata isolata. In Ucraina le truppe russe stanno concentrando i loro sforzi principali nel tentativo di prendere completamente Lugansk e Donetsk, fa sapere Kiev, ma tutti gli attacchi sono stati respinti. Anche nelle ultime ore vittime, tra i civili, due a Kharkiv, una a Dnipro.
Le tensioni nei Balcani ora, mentre in Kosovo la diplomazia è al lavoro per allentare i contrasti con la minoranza serba, tornati a crescere. In Albania lo sviluppo sociale sembra procedere verso parametri europei, anche se restano fenomeni di corruzione e povertà. Luca Collodi ne ha parlato con Monsignor Arcan Dodaj, arcivescovo di Tirana.
La situazione sociale non è quella di 30 anni fa, però quell'esperienza di 30 anni fa, dove noi venivamo fuori da una dittatura, da una sofferenza, da una povertà, da una miseria, grazie a tanti migranti, è stata una possibilità di creare ponti, specialmente nell'Adriatico, tra l'Italia e l'Albania. Più di 20.000 italiani sono residenti, specialmente nell'Albania centrale. Diversi hanno aperto proprio delle attività. Nello stesso tempo il benessere crea anche il contrasto, perché purtroppo aumentano anche le periferie esistenziali. Spesso e volentieri si vede che la ricchezza, il potere si concentra in un gruppo molto ridotto di persone.
Monsignor Dodaj, i giovani albanesi escono ancora dal paese o fanno la scelta di restare?
Abbiamo tanti giovani, anche un po' il desiderio di realizzarsi subito è attirato dalla curiosità di provare questo all'estero, ma tanti altri invece che rientrano dopo aver fatto l'esperienza dell'immigrazione con un orizzonte nuovo e diventano quindi un investimento, diventano veramente un aiuto per il nostro popolo.
È una proposta di piano in 9 punti per la de-escalation e la normalizzazione della situazione nel nord del Kosovo è stata annunciata dalla Macedonia del Nord, paese che detiene la presidenza di turno dell'OSCE. Il piano prevede che nuovi sindaci eletti il 23 aprile scorso nei 4 maggiori comuni del nord a maggioranza serba si dimettano quest'estate e che si tengano nuove elezioni locali entro quest'anno, oltre al ritiro della polizia speciale kosovara. E cambiamo scenario, si registrano sanguinosi disordini in Senegal ed è salito ad almeno 16 morti e più di 350 feriti il bilancio delle violente manifestazioni scoppiate dopo la condanna del leader dell'opposizione Ousmane Sonko. Ce ne parla Giancarlo Lavella.
Da 3 giorni la capitale Dakar e altre città vivono momenti di gravissima tensione. I sostenitori dell'opposizione sono scesi in piazza dopo la pronuncia della sentenza che ha condannato il leader Sonko a 2 anni di reclusione per corruzione di minori. Un'accusa gravissima, ma secondo i manifestanti costruita ad arte, con lo scopo di impedirgli di proporsi alla guida del Senegal nelle presidenziali del prossimo anno. E ieri il partito PASTEF Patrioti di Sonko ha condannato la repressione definita omicida da parte delle forze di difesa e di sicurezza, ha esortato poi la popolazione a difendersi in ogni modo possibile e a reagire. L'esecutivo a sua volta ha accusato i sostenitori di Sonko di vandalismo e di banditismo e ha limitato l'accesso ai social media, canali secondo i quali venivano condivisi messaggi sovversivi. 500 gli arresti effettuati. Uno dei cavalli di battaglia di Ousmane Sonko è la ferma critica al governo per il debito pubblico eccessivo, la povertà, l'insicurezza alimentare e la corruzione.
Beat Plastic Pollution, sconfiggere l'inquinamento della plastica. Questo è lo slogan scelto quest'anno per la 50ª edizione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, istituita dall'ONU nel 1972 con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica su tematiche legate alla protezione e alla cura del pianeta. I particolari nel servizio di Silvia Giovanrosa.
Sconfiggere l'inquinamento dovuto all'eccessiva produzione di plastica è l'obiettivo comune dei 175 paesi che hanno partecipato alla lunga sessione del Comitato di negoziazione internazionale conclusosi sabato con la firma di un accordo da riesaminarsi definitivamente nel 2024. Ogni anno l'umanità produce più di 400 milioni di tonnellate di plastica, metà delle quali non sono riciclabili. Le microplastiche che derivano dalla mancanza di un sistema circolare finiscono nel cibo, nell'acqua e nell'aria e sarebbero circa 50.000 all'anno le particelle che ogni individuo ingerisce. L'ONU ribadisce che se i paesi e le aziende cambiassero le loro politiche di mercato utilizzando le nuove tecnologie, l'inquinamento potrebbe essere ridotto dell'80% entro il prossimo anno. Riciclo, riuso e fonti rinnovabili sono gli elementi chiave per attuare il cambiamento. Se ciò non avvenisse, la produzione di plastica potrebbe triplicare nei prossimi decenni, rendendo difficile ogni altro intervento.
Cambiamo nuovamente pagina. Con la pace si guadagna sempre, con la guerra si perde tutto e i cosiddetti guadagni sono perdite. Così Francesco durante il programma domenicale della RAI a sua immagine. Il Papa ha riflettuto sulle difficoltà del mondo e della vita di ognuno. Ha parlato della sua devozione alla Madonna e in merito alle apparizioni mariane ha messo in guardia da quelle troppo incentrate su se stesse. Molte non sono vere, ha affermato. Un Dio amore che possiamo identificare nell'immagine di una famiglia riunita a tavola, su questo ha incentrato Francesco la sua catechesi nell'Angelus di ieri, solennità della Santissima Trinità. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Salvatore Cernuzio.
Noi testimoniamo Dio amore oppure è diventato un concetto, qualcosa di già sentito che non smuove e non provoca più la vita?
Domande e appelli alla coscienza di ogni credente, quelli del Papa nella catechesi dell'Angelus, in cui si sofferma sul dialogo di Nicodemo con Gesù che gli parla del Padre e del suo amore immenso, Padre e Figlio, un'immagine familiare, afferma il Papa, che scardina il nostro immaginario su Dio.
La parola stessa Dio ci suggerisce una realtà singolare, maestosa, distante. Mentre sentir parlare di un padre e di un figlio ci riporta a casa.
Attenzione però, non è solo un'immagine, in realtà, afferma Francesco, è fusa dallo Spirito Santo, il quale ci fa assaporare la presenza di Dio.
Sempre vicina, compassionevole e tenera.
E come fare a ricordarlo?
Con il gesto più semplice, il segno della croce. Tracciando la croce sul nostro corpo ci ricordiamo quanto Dio ci ha amato fino a dare vita per noi.
Ma le nostre famiglie e comunità riflettono quest'amore, domanda il Papa.
Teniamo la porta sempre aperta, sappiamo accogliere tutti.
È tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che potete ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Gabriele Di Domenico in regia e da Michele Raviani in studio, grazie per l'attenzione. Tra poco il buongiorno di Radio Vaticana con voi.